Cari amici, buonasera. Oggi ci accompagna nella nostra ricerca di racconti fantasy il libro di Catherine Doyle intitolato Il custode delle tempeste. Eccone il prologo e il primo capitolo. Buon ascolto. Ad ogni generazione, l'isola di Aran Moor sceglie un custode delle tempeste che incarni il suo potere e difenda la sua magia se il nemico dovesse tornare. E per il nonno di Fionn è giunto il tempo di cedere il passo al nuovo custode. Fionn ha il terrore del mare, tanto che quando approda ad Aran Moor per l'estate vuole solo tornare sulla terraferma. L'isola della sua stirpe però lo aspetta da molto tempo e lo reclama a sé, rivelandogli la sua magia. Presto Fionn si lascerà sedurre alla ricerca di una grotta sommersa, capace di esaudire i desideri. Ma una forza malvagia si sta addestrando nelle profondità dell'isola ed è più vicina a lui di quanto non immagini. Il custode delle tempeste, prologo. In un campo pieno di fiori selvatici, un ragazzo e una ragazza se ne stavano fianco a fianco sotto un'antica quercia. Il cielo era tempestoso, il tuono brontolava come un animale inferocito. «Sei pronta?» chiese il ragazzo nervoso. La ragazza sollevò il mento e la cortina di capelli biondo grano le ondeggiò lungo la schiena. «Sono pronta da sempre.» Premettero il palmo delle mani contro il tronco nodoso. L'albero iniziò a fremere, allungando i rami come se si svegliasse. Seguì un breve silenzio, poi un boato esplose sopra di loro. Un lampo guizzato all'improvviso, fuori dalle nuvole, sferzò il centro della quercia e la spaccò in due. La corteccia fu avvolta da lingue di fuoco che si estesero ai rami e divorarono le foglie finché ogni cosa non sfavillò d'oro. «Betty», disse il ragazzo in tono incerto, «dobbiamo...» «Sss», lo zittì lei. Sta per dire qualcosa. L'albero incominciò a mormorare, molto più forte di quanto il ragazzo si aspettasse. Poco alla volta il crepito e il sibilo del fuoco che lo cingeva si trasformarono in parole. Parlate o lasciate che sia io a parlarvi. La ragazza pose la sua domanda e mentre l'albero rifletteva si mise a tamburellare le dita sulla corteccia carbonizzata, sempre più irrequieta. L'aria si fece pesante e un velo di foschia le arricciò le ciocche dei capelli che le circondavano il viso. L'albero non parlò più alla ragazza. Invece rivolse la sua attenzione al ragazzo e gli entrò nella testa. Lui cadde a terra, agitandosi e contorcendosi, mentre una visione si dispiegava nell'oscurità della sua mente. Era fermo all'estremità di un promontorio, con le nuvole che si raccoglievano nelle sue mani tese e il vento che lo avvolgeva. Sentiva il mare scorrere precipitoso nelle vene, lasciandogli cristalli di sale dentro il cuore. Capì di essere cambiato per sempre. Betty si era sbagliata. L'isola aveva scelto lui. Provò a battere le palpebre per svegliarsi, ma l'albero aumentò la stretta sulla sua mente. Fiorò un'altra immagine, qualcosa che non aveva chiesto di vedere. «Osserva», sibilò l'albero, «presta attenzione». Davanti a lui apparve un ragazzino, un po' più giovane, ma con il suo stesso naso e gli stessi suoi occhi. In una mano stringeva uno smeraldo, verde come l'erba dell'isola, nell'altra un bastone contorto, puntato verso il mare. Erano lontani. Si guardavano ma senza realmente vedersi, e intanto i corvi riempivano il cielo di neri sbuffi di piume. La terra si incrinò sotto i loro piedi e un'ombra strisciò lenta sull'isola, sprofondandoli nelle tenebre. Il ragazzo si svegliò, di nuovo nel campo di fiori selvatici, sotto la pioggia battente. «Betty», disse, e una goccia gli finì dritta in bocca. «Non crederei mai a quello che ho appena visto.» La ragazza lo sovrastava. Gli occhi socchiusi sembravano due tizzoni ardenti. Gli diede un calcio nelle costole. «Quello che hai appena rubato, vorrei dire.» Smettila, rotolò via mentre lei sferrava un altro calcio. Devo dirti una cosa, fermati per favore. Ai, stammi a sentire. Ho visto dei corvi, Betty. Credo. Ma la ragazza non lo ascoltava. Si stava già allontanando a passi alteri tra i fiori selvatici e l'erba fradicia, il mento sollevato verso il cielo, piangente. Avrebbe voluto richiamarla, dirle che quella cosa era molto più grande di lei, più grande di loro due, ma era svanita nel nulla, lasciandosi dietro solo una lievissima increspatura dell'erba. Il ragazzo tentò di dominare la paura. Da qualche punto nelle profondità della terra avanzava di nuovo l'oscurità, l'oscurità più spaventosa di qualunque altra cosa al mondo avesse mai visto. E ormai era troppo tardi per fermarla. Capitolo 1. L'isola addormentata. Fionn Boyle sedeva curvo su una sedia di plastica, con le braccia strette ai fianchi e il mento stretto al petto, cercando di non vomitarsi sulle scarpe. Il traghetto scricchiolava e gemeva. Fionn non poteva fare a meno di notare gli spigoloni arrugginiti, la vernice azzurra scrostata, la sirena che assomigliava al muggito di una mucca moribonda. Tentò di non pensare a quanta acqua in mare avrebbe dovuto inghiottire per affogare. Tara non lo stava guardando in quel momento, ma Fionn sapeva che sua sorella era in grado di percepire l'odore della paura. Se avesse rigettato, il pranzo glielo avrebbe rinfacciato in eterno. Tanto per rendere una situazione ancora più sgradevole, si trovava incuneato tra due loquaci vecchiette e il suo telefono era defunto, campo zero. Neppure una tacca. A volte le anziane signore si interrompevano per riflettere su un segreto, quasi fosse un boccone troppo grosso da mandar giù. Altre volte Fionn avvertiva sulle guance un formicolio dei loro sguardi insistenti, quasi aspettassero di sentire il suo parere. Ma in genere il ruggito delle onde sovrastava ogni chiacchiera. Era quella la cosa peggiore, l'oceano, proprio sotto di lui. Nei suoi incubi più raccapriccianti l'abisso lo risucchiava e lo inghiottiva e lui si svegliava di colpo grondante di sudore. L'aria di mare gli bruciava i polmoni e gli faceva pizzicare le guance mentre guardava la terraferma dissolversi pian piano, riducendosi dapprima a una sbavatura verde sull'orizzonte grigio e poi svanendo nel nulla. A Fionn mancavano già lo smog di Dublino, il fracasso dei lavori stradali e i binari incompiuti del tram che tagliavano la città e obbligavano i turisti a lanciarsi dai marciapiedi. Non pensava mai se il frastuono di una città in continuo movimento gli piacesse davvero. Pensava solo che ci era abituato e per Fionn l'abitudine significava casa. Ma quella situazione era tutto fuorché l'abitudine per lui. Tara se ne stava a prua della nave, in piedi, piedi piantati sulle sbarre della ringhiera come se fosse in procinto di gettarsi nell'oceano. I suoi capelli neri, sciolti, aggrovigliati, sventolavano all'aria, simili a corde. Si voltò cercandolo nel mezzo al gruppo di passeggeri. «Vieni qui, Fionn! Guarda queste onde, sono gigantesche!» Fionn scosse la testa. Il traghetto andava su e giù e il suo stomaco pure, al punto che il pranzo cominciò a risalirgli in gola. «Non fare il bambino!» lo derise Tara. Lui e sua sorella andavano a pochi anni di differenza. Fionn ricordava addirittura un periodo in cui si erano sentiti quasi amici. Credeva avessero qualcosa in comune. Fino a un bel giorno, Tara aveva compiuto 13 anni, lui era rimasto fermo a 11. Ed un tratto lei era diventata troppo intelligente e troppo in gamba per bighellonare e giocare al videogame con suo fratello. «Ormai sono adulta, Fionni. Ho interessi diversi». Fionn non sapeva bene in base a che cosa Tara misurasse la maturità. Sta di fatto che quasi ogni sera lui preparava la cena per tutti e lei, invece, cacciava direttamente le dita nel barattolo della Nutella come Winnie the Pooh e faceva crollare i muri con i suoi strilli ogni volta che vedeva un ragno. Tara gli rivolse un sorrisetto da sopra la spalla e salì più in alto sulla ringhiera del battello. sporgendosi a guardare le onde finché non sembrò che stesse per tuffarcisi dentro. A questo soltanto per dimostrare al fratello che ne era capace. Fionn pensò che sarebbe stato bello se fosse caduta di sotto e fosse annegata un pochino. Non tanto da morire, solo quanto bastava perché arrivasse un pesce a mangiarle quella parte di cervello che rendeva il suo carattere così odioso. Tornò a fissare l'orizzonte indistinto, un punto fisso per alleviare la nausea. Secondo la sua mamma, lo avrebbe aiutato a sopportare il movimento della nave. Era stata l'ultima cosa che gli aveva detto a Dublino prima che si salutassero, lo sguardo limpido e il sorriso mesto. Poi, di punto in bianco, lui e la sorella si erano ritrovati nella macchina della vicina. Fionn con il naso premuto contro il finestrino, mentre attraversavano lentamente la campagna e si lasciavano la madre alle spalle. Fionn aspettava che apparisse l'isola, quella di cui la mamma parlava loro quando era più piccolo, gli occhi spenti in uno sguardo lontano. A volte era un luogo bellissimo, altre volte era un posto triste e implacabile che custodiva solo il ricordo di suo padre, disperso in mare molto tempo prima. L'unica cosa che Fionn sapeva per certo era che Aran Mor ossessionava sua madre e non aveva mai capito se fosse un bene o un male. Lui sapeva solamente che certi luoghi possono avere la stessa importanza delle persone, che ti possono condizionare nello stesso modo, se glielo permetti. Tara abbandonò il suo trespolo sul davanti del traghetto, attraversò il ponte saltellando e si inchinò sul fratello finché i loro volti non furono a pochi centimetri l'uno dall'altro. «Devi per forza essere così depresso per questa vacanza?» A Fionn non piaceva che la sorella buttasse lì quella parola con tanta indifferenza. Depresso. Neanche fosse stato il colore di un vestito, neanche fosse stato qualcosa che potevi scegliere. Un momento lo eri, un momento dopo non lo eri più. E poi lei era felice di entusiasmarsi. Lei era stata sull'isola l'estate prima e chissà com'era riuscita a farsi fare degli amici. «A me non va di andarci», borbottò. «E non ho intenzione di far finta che mi vada». «A te non va mai di andare da nessuna parte», precisò Tara. «Non fai altro che startene a casa a giocare ai videogame e sei scarso per di più, che barba». Fionn voleva dire che a lui sarebbe piaciuto restare a casa con la mamma, sederle accanto anche quando sembrava che non lo volesse. Voleva dire che non era affatto scarso ai videogame, tutt'altro, era un drago. E invece disse «chiudi il becco». Tara prese un Mars dalla tasca, risultato delle spese folli a un distributore di benzina sulla strada per il traghetto, quando la vecchia signora Waters aveva aperto il borsellino a fiori pieno di monete con un sorriso a 32 denti. «Comprate tutto quello che volete, tesorini miei». Addentò la barretta, le parole dense di caramello mezzo masticato. «È un'avventura, Fionny». Si guardò rapidamente intorno, poi abbassò la voce. «Questo posto è magico, aspetta e vedrai». «Tu pensi che sia magico solo perché l'anno scorso ci hai conosciuto un ragazzo», replicò Fionn con profondo e sentito disgusto. Tara scosse la testa. «No, davvero, penso che quell'isola sia magica perché nasconde dei segreti». Fionn cercò di allontanare l'odore del cioccolato dalle narici. «Che genere di segreti?» «Non posso dirtelo», esclamò lei, gli occhi scintillanti di esultanza. Fionn sospirò. «Non riesco a credere che rimarrò bloccato lì con te per tutta l'estate». «Beh, al posto tuo non mi preoccuperei. È chiaro che non passerò il mio tempo con te». Arricciò il naso e le sue lentiggini si rannicchiarono l'una contro l'altra. «Puoi stare col nonno». «Mi piace già di più», ribatté svelto Fionn. «Ma se non lo conosci ancora?» Fionn aprì il pugno, mostrando il biglietto accartocciato del traghetto. «Questo pezzo di carta mi piace più di te». Tara gli agitò il Mars davanti al viso. «Sei proprio infantile». «Non è vero», Fionn aspettò che la sorella si voltasse dall'altra parte, poi le gettò addosso il pezzo di carta. Lo guardò rimanere impigliato fra le punte dei suoi capelli e si sentì un po' meglio. Sulla baia un gabbiano si abbassava e volteggiava, le ali che sfioravano le onde, lanciò un grido furioso come se richiamava all'ordine, l'isola si levò per accoglierli. Chiazze d'erba verde scuro scaturirono dal mare e si innalzarono fino a diventare colline che rotolavano l'una sull'altra. Strade coperte di ghiaie serpeggiavano tra vecchi edifici stretti a fianco lungo il molo, dove la sabbia era un opaco color mattone. La piazza sembrava stranamente abbandonata, come se tutta l'isola fosse immersa nel sonno. Aranmur. Era proprio come Fionn se l'era immaginata, una macchia dimenticata ai confini del mondo, il posto perfetto dove la sua anima poteva andare a morire. Tara corse di nuovo al suo trespolo e Fionn si sentì di sgonfiare come un gigantesco palloncino. Restò a guardare le forme indistinte e lontane dell'isola trasformarsi in persone, negozi e case e macchine, oltre a barche da pesca troppo numerose per poterle contare. Provò a immaginarsi la madre lì, in quello strano luogo, mentre passeggiava lungo il molo o si infilava nella bottega all'angolo per comprare il pane e il latte. O ancora in piedi sulla riva, intenta a scrutare l'oceano con le braccia strette intorno al corpo. Per quanto si sforzasse, non riusciva proprio a figurarsela. Quando il traghetto scricchiolante giunse finalmente in porto, Tara saltò sull'isola senza neppure voltarsi indietro. Fionn esitò sul bordo del molo, la schiena rigida come un bastone. C'era qualcosa che non andava. Il terreno continuava a oscillare sotto di lui. Il minimo sussulto gli faceva vibrare le piante dei piedi, come se i suoi passi fossero molto più pesanti di quanto erano in realtà. Il vento contrario mulinava intorno a lui, spingendogli i capelli negli occhi e rimandando il fiato nei polmoni, e a un certo punto ebbe l'assurda sensazione che l'isola spalancasse le braccia e lo avvolgesse. Fionn scrutò il profilo irregolare del promontorio, in lontananza, al limitare della baia, là dove i rovi e le felci lottavano tra loro lungo il pendio di una bassa scogliera. Un piccolo cottage sbucava nella vegetazione incolta. Il fumo proveniente dal comignolo si incurvava come un dito nell'aria della sera. Il vento lo spinse lungo il molo, il fumo continuava a innalzarsi e piegarsi grigio contro il cielo rosso di sole. Lo stava chiamando. Fionn riusciva quasi a sentire il sussurro delle orecchie, una voce che non aveva mai udito prima, una voce che vibrava profonda nel suo sangue e nelle sue ossa, una voce che si sforzava in ogni modo di ignorare. «Vieni», diceva, «torna a casa».